Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico realizzato dai Dobloni Edizioni. Ospite al Covo della Ladra, Luca Tarenzi, che torna in libreria con il terzo episodio della sua fortunata serie Orfeo, carne e anima. Dopo un viaggio pieno di insidie, Orfeo, Giasone e Medea riescono ad affrontare il drago che custodisce il vello d'oro e a sottrargli la reliquia. Così comincia la loro fuga. E così comincia la nostra intervista all'autore guidati da una domanda cardine. Come si riesce a scrivere una storia così potente partendo da un mito così antico? Panel registrato l'8 novembre 2025. Podcast realizzato in collaborazione con i Dobloni Edizioni. Buon ascolto!
Siamo arrivati. Scusate, ci eravamo persi perché non riusciamo più a trovare la diretta. Benvenuti.
Da quanto tempo eravamo online?
Da niente. Probabilmente ci hanno sentito perché mi sa che i microfoni erano aperti. Però da niente. Esatto, benvenuti al Covo della Ladra con il nostro mitico Luca Tarenzi. Un applauso!
Come la regina di Inghilterra.
No, allora devi far così. Allora, Luca, ci siamo, terzo. È certo. Il terzo, ce l'abbiamo, è finita. Allora, la copertina, come al solito, è fighissima.
La copertina è spettacolare, io l'ho scoperta.
Te la guardo in realtà, insieme agli altri.
L'ho scoperta quando me l'hanno fatta vedere, che non è tantissimo tempo fa, quando l'ho messa online, sarà stato un paio di mesi fa, anche di meno, e tutti quelli a cui l'ho fatto vedere hanno detto ma è la più bella della saga.
Oddio, non lo so.
A me piacciono anche le altre, però questa è veramente tanto bella.
No, non lo so, a me piace.
Comunque è il momento giusto in ogni caso per ringraziare Valentina Mulatero che ha fatto tutte le copertine dei miei ultimi 6 libri e Davide Vincenzi che ha sistemato la grafica, che sta seduto lì, voi non lo vedete ma io lo vedo.
Questo è per lui. Complimenti, un applauso. Allora. Dunque, per fare questa intervista, oltre ad essermi letto il libro, ho scritto più e più volte una dozzina di domande.
La Madonna!
Non farò mai! Perché già prima, mentre le rileggevo, le ho cambiate tutte.
Okay. Allora, io non avrei 12 cose da chiedere su quel libro.
Io ne ho un mucchio. E scommetto anche voi. Chi l'ha già letto, chi lo deve leggere. Allora, facciamo un gioco. Io parlo un mucchio. Lui anche, lo sapete. Quindi mi raccomando, durante questo incontro, fermateci. Quindi se avete domande, richieste, se vi viene in mente, fermateci senza avere remore, senza alzare la mano, entrate diretti a gamba tesa. Se non vi sento, urlate, esatto, e siamo a posto, ok? Facciamo questo patto. Io nel frattempo, io non so perché ho comprato questo divano, perché io sono bassa, qua non ci sto.
Io sono alto come te, presente, no?
Esatto. Quindi non si chiede l'età,
l'altezza,
non si chiede, a me non si chiede 1,61, ma in realtà sono 1,59.
Io sono 1,63, per una volta sono più alto di quello.
1,54. Ma io comunque lo so che nella bassezza c'è la grande ricchezza. Detto questo, torniamo per favore al tuo romanzo, Carne e Anima. Prima di tutto un titolo fighissimo, perché se lo guardo, se lo leggo in sequenza con gli altri due, secondo me è esplosivo. Poi dopo lo leggo e dico, e mi manca il fiato. Prima dicevo a due nostri ospiti che sono arrivati, che io l'ho letteralmente finito questa mattina.
Okay.
mi sono detta adesso basta, andatevene tutti via, devo finire le ultime pagine.
Altrimenti non posso fare l'intervista.
No, l'avrei, sarei comunque riuscita a fare, però ero troppo desiderosa di terminarlo, perché tra alterne vicende uno lo deve leggere quando c'è il tempo, ahimè. Volevo anticiparmi, invece non l'ho fatto. Allora, a che punto siamo della storia? Facciamo un breve riepilogo per i nostri amici che ci seguono da casa, per chi non ha ancora letto il terzo volume. A che punto siamo?
Allora, la storia segue
periegesi del nostro
la storia
eroe.
Segue entrambi i miti, i due miti principali di cui Orfeo è il protagonista, la sua personale storia, la storia della sua discesa all'oltretomba per riportare indietro Euridice, e la storia degli Argonauti, che in realtà costituisce la vera ossatura della trilogia, perché tra i due miti è quello in cui c'erano più cose, sostanzialmente. Certo. E per quanto riguarda la prima storia, lui è ritornato dall'oltretomba, solo soletto, come il mito ci dice. Per quelli che non hanno ancora letto, non vi spiegherò per quale ragione è tornato solo.
Lasciamo in sospeso.
Come si sa dal mito, Euridice con lui sulla terra non c'è tornata. Io che ho collocato questa storia all'interno del suo viaggio con gli Argonauti, i miti non lo dicono quando è successo questa cosa, non dicono se lui è partito con gli Argonauti prima di sposare Euridice o poi c'è stata... Considerato che i miti dicevano che dopo il suo ritorno dall'oltretomba, il mancato salvataggio di Euridice, lui era diventato un depresso cronico e non riusciva più a fare nulla, mi viene difficile immaginarlo sull'Argo dopo, in quel momento. Certo. Io l'ho messi insieme le due cose e ho fatto in modo che avvenisse durante. E siamo al momento in cui Giasone deve fare quello per cui è venuto a fare. Deve prendere il vello d'oro e ripartire insieme a Medea e ai sopravvissuti, che non sono tantissimi, diventeranno sempre di meno nel corso della storia.
Vediamo chi viene eliminato. Tipo.
Gli Argonauti erano 50, i miti alcuni ci dicono che sono tornati a casa, altri no, tanti non si sanno la sorte. Io non mi sono proprio preoccupato, ne ho ammazzati un sacco. Un po' alla fine del primo libro, un po' dentro. Anche in questo ne ammazzo parecchi, anche in questo. No? Arrivo in pochi a casa.
Allora, voglio partire proprio da questa ultima affermazione che hai fatto. E sto già andando via, queste le mettiamo via, perché sono molto curiosa di sapere, anche se lo so già perché era una domanda che ti avevo già fatto, ma la voglio rifare, vediamo, perché voglio vedere nel prosieguo della trilogia come hai lavorato. C'è tanto mito, c'è tanta mitologia antica, classica, recuperi. Popolazioni antiche di cui per alcune si sono perse anche memoria,
a fatto
che
pochissimo.
Tu non vada proprio a studiarne. Come hai fatto a gestire tutta questa mole di dati che sono storicamente, hanno delle fonti più o meno letterarie, più o meno storiche, però ci sono delle fonti scritte che sono raggiunte a noi tra papiri recuperati piuttosto che testi traditi eccetera eccetera, e il tuo flusso narrativo, che comunque è una sorta di fiume in piena, che è come se stessi trainando una rete. Io quando leggo questa trilogia, ti immagino come un pescatore che lancia la rete e tira su una storia pazzesca. Raccontaci,
c'è una singola colpevole dietro a tutto questo.
Oddio.
Madeline Miller.
Ah beh, insomma,
io ho letto Circe di Madeline Miller e sono rimasto blastato da quel libro, più anche dai suoi libri, perché dei suoi libri precedenti, anche se probabilmente la canzone di Achille è più famosa, secondo me Circe è meglio, opinione mia, no? Perché nella canzone d'Achille lei raccontava la storia di Achille della guerra di Troia con il suo particolare take, facendo anche alcune scelte secondo me discutibili sulla riorganizzazione del mito, però era quella storia lì, ok? In Circe le fa una cosa molto più ambiziosa che io non avevo mai visto fare prima. Lei prende questo personaggio che appare in alcuni miti, no? E non è mai la protagonista, appare nell'Odissea, appare nella storia di Dedalo, appare nella Plipit, appare qua e là, e li ricusce tutti insieme e ti racconta la sua storia che attraversa tutti questi miti. Quando io ho letto questa cosa, ho detto... Ecco come devo fare Orfeo. Io non avevo mai capito prima come avresti dovuto farlo. Che è una storia che comunque io avevo nel cuore da un sacco di tempo, 25 anni più o meno, e quando ho letto Circe, ecco come la devo fare. Quindi in realtà la struttura del mio Orfeo è proprio ispirata al modo in cui ha fatto Madeline Miller, cioè devi trovare tutti i miti, perché poi ogni mito che trovi, e ti vai, grazie, siamo in un'epoca nella quale grazie agli dei reperire le fonti è facile, no? ogni mito che trovi poi coinvolge altri personaggi che appaiono in altri miti e diventa questa roba a catena per la quale se tu ti tiri dietro uno, te ne tiri dietro tutti altri, quanti, e devi spiegare chi sono quelli. E poi cominciano ad apparire le coincidenze, cominciano ad apparire dei nomi uguali. Allora magari questo personaggio è lo stesso, cioè i miti non ti dicono che è lo stesso, però vengono tutti e due dallo stesso posto, sono finiti tutti e due dalla stessa persona, ci vuole un attimo, cioè, e viene fuori tutto questo lavoro. Per la storia, la collocazione, io ho una passione di vecchia data per l'età del bronzo, quindi avevo gli studi, vagamente si capisce, no? Avevo gli studi giusti per questo tipo di cose. E proprio 3-4 giorni fa, no, l'altro ieri, un mio lettore mi scrive su Instagram per chiedermi un messaggio privato, per farmi un po' di complimenti, che fa sempre piacere, e chiedermi, ma tutti i nomi degli dei, dei luoghi, delle persone che appaiono nel tuo libro, ma sono tutti documentati o hai inventato qualcosa? Io gli ho risposto, ho inventato due nomi, i nomi delle due città della Colchide, che peraltro corrispondono alle due principali città della Georgia di oggi, perché la Colchide non esiste, è un regno che non è storicamente, cioè sì, è esistito un regno che si chiamava Colchide, ma nel IV secolo avanti Cristo, molto più recentemente, no? Tutto il resto da qualche parte viene, se non viene dalla mitologia classica, se non viene dalle fonti storiche classiche. Ho letto tantissimo Erodoto, veramente un sacco di Erodoto.
Penso che alle tue spalle da qualche parte ci sia l'opera completa di Erodoto.
Però Erodoto trovava delle robe incredibili. Erodoto è stato il primo che si è messo a identificare gli dei degli sciti con gli dei greci, non ci aveva mai pensato nessuno prima. L'arma che io metto in mano ai personaggi della Colchide, della Kinakes, che è quella specie di punta di lancia che diventa un pugnale, è una roba di Erodoto, me la sono inventata io, proprio la descrive lui, dice che era più o meno fatta così, no? E quindi se no tutto anche i nomi degli dei, quelli per inventarmi i nomi degli dei della Colchide ho preso i nomi dei personaggi delle leggende ossete, quelle che erano state studiate da Dumézil nel libro degli eroi, no? Un testo famoso, perché è molto facile, siccome lo faceva già lui da bravo indoeuropeista, viveva di coincidenze, no? Le corrispondenze con gli dei greci era facilissimo, erano già lì, aspettavano solo che qualcuno le usasse alla fine, no? Esatto. Ecco.
Ti sei mai posto il problema, oddio, questa cosa non la posso scrivere perché non è perfettamente corretta?
No, se
ne frega niente.
Allora, prima della Miller mi sarei preoccupato di questa cosa. Dopo la Miller. Dopo ho visto che assolutamente mi preoccupava la coerenza, nel senso, i miti sono coerenti con se stessi, certo, non l'uno con l'altro. E qualche volta anche la coerenza interna dei miti, che hanno magari 3.000-4.000 anni, no, diventa anche un po' difficile spiegarlo, cioè c'è nel secondo libro c'è la scena, la seconda prova a cui il re della Colchide sottopone Giasone, che è quella di seminare i denti del drago per cui poi escono i guerrieri dalla terra, lui lancia una pietra in mezzo a loro, i guerrieri cominciano a combattersi, magari per un antico senti raccontare il mito così andava bene, un lettore moderno io non gli posso presentare questa scena, perché questi si combattono se gli lanci una pietra in mezzo, no, non posso sfuggire a rispondere questa domanda, e quindi passi due settimane a guardare per aria a cercare un motivo per il quale questi dovrebbero, e alla fine una roba l'ho tirata fuori. È il mito? No, è una mia rivisitazione del mito, però in questo caso citerò Aislinn, la mia compagna, che ha scritto un libro di mitologia, anche lei, una maledizione di Arianna.
Tra parentesi, abbiamo
presentato.
E lo dico
qui
anche per i nostri amici che ci seguono da casa, se andate sul nostro canale YouTube potete ritrovare e recuperare anche la presentazione del libro Il mito di Arianna.
E lei, durante una presentazione del suo libro l'anno scorso, ha detto una frase talmente bella che me la sono appuntata, che è fare onore al mito riraccontarlo.
Ha ragione.
No? E quindi non è che io dovevo aver paura di piegare il mito alla storia che io volevo raccontare, no, io dovevo essere felice di poter avere il mito da raccontare in un altro modo, no? È il modo con cui si onorano quelle storie, non ripetendole sempre uguali, certo, ripetendole sempre diverse.
Beh, anche nella essenza stessa del mito, no? Rappresentare il tempo in cui essi vengono narrati.
C'era anche un grande autore del fantastico moderno che oggi non si può più nominare perché ha fatto delle brutte cose, che era Neil Gaiman, ma citeremo comunque una sua frase molto intelligente, che era, lui diceva, se noi prendiamo una vecchia storia o delle varie versioni delle vecchie storie, no, e la raccontiamo ancora una volta, come facevano anche nell'antichità, alla fine, se abbiamo tante versioni, non siamo più ricchi, non siamo più poveri, siamo più ricchi. Perché prima avevamo una storia sola, adesso ne abbiamo tante.
Assolutamente. Però dice una bugia, ve lo dico io, che ci sta mentendo, perché il suo romanzo inizia con una scena di battaglia. E che cavolo, però tu qui l'hai studiata, sai, hai capito come cioè, per forza. Se no, ho in mente strane idee.
No, allora, è una
battaglia così bene.
È una battaglia dell'età del bronzo. Allora, mi sono letto, non è che sappiamo tantissimo di come funziona.
No, però diciamo che è molto credibile.
Le battaglie dell'età del bronzo. Abbiamo
andata a documentarmi, ho confrontato.
Le pitture egizie abbiamo, no? Erano battaglie che avvenivano coi carri. Una roba molto divertente, l'ha notata un lettore solo finora, no? È che all'epoca in cui si svolge la mia storia, cioè nel XIII secolo avanti Cristo, i cavalli non venivano ancora montati.
Ah, sì.
Non esisteva la sella e non esistevano ancora i cavalli che si potevano cavalcare. I cavalli venivano usati per trainare i carri da guerra, per tirare i carri normali. Infatti non c'è nessun personaggio della mia storia che monta mai a cavallo. Non gli passa neanche per la testa. Non esisteva proprio l'idea. Sarebbero stati addomesticati per quella cosa 3-4 secoli dopo, più o meno. No? E quindi come funzionavano le... Questa è una cosa, questa almeno è un po' più nota, l'aveva scritta anche Finlay. Omero ci racconta la storia della guerra di Troia. Omero, quelle persone,
quell'entità che
si nascondono sotto il nome di Omero, scrissero più o meno nell'ottavo secolo avanti Cristo, raccontando eventi del XIII, quindi cosa è successo 400-500 anni prima di loro. Ormai i cavalli c'erano, all'epoca la guerra si faceva sui carri. All'epoca di Omero la guerra non si faceva più sui carri e nessuno si ricordava come cazzo si facesse la guerra sui carri. Quindi che cosa fanno gli eroi di Omero? Saltano sul carro, corrono sul campo di battaglia, poi saltano giù dal carro e combattono. Lo trovate nell'Iliade, lo fanno in continuazione. Perché Omero non riusciva a immaginarsi come facessero questi a combattere quei carri. Come avvenivano i combattimenti dei carri? Come l'ho descritto io. Esatto. Questi correvano incontro uno con l'altro e poi uno di fianco si tiravano le lance, le frecce, si speronavano. Un caos inimmaginabile una battaglia fatta sui carri. Madonna.
Però tu rendi benissimo l'idea. Grazie. Quindi devo dire che ci ha detto una mezza bugia. È stato attento
sulle parti storiche, sì. I dettagli storici, cioè, se si sapeva come era fatta una cosa, no? Allora io ce l'ho messa in quel modo. Ho inventato dove non sapevamo, no? Ci sono tanti piccoli easter egg, tipo nel secondo libro a Orfeo, nella Colchide, che comunque è relativamente vicino al Medio Oriente, comunque è nell'area geografica di commercio con il Medio Oriente, gli danno una roba da mangiare, una crema, e lui la mangia e fa: buono, questa è fatta con i ceci, come si chiama? Hums. Ma è un gioco, ma non è un gioco. Hanno trovato tracce di poltiglia fatta con i ceci in stoviglie medio orientali di quell'epoca, quindi sì, l'hummus ha 3.000 anni come minimo, ma anche più probabilmente, no? Quindi, però è strano che glielo servissero a pranzo, no? Ecco.
E aspetta, mi è sfuggita, scusate, mi è sfuggita la domanda. No, questa era la cosa perché la stavo dicendo adesso, mi sono agganciata col pezzo. Che fatica,
mia nonna diceva devi ripercorrere coi piedi.
Sì, anche mio figlio lo dice. Anche mio figlio me lo dice sempre. Mamma, torna sempre indietro.
Sai, questa è saggezza antica.
Ci sono. Non so, sarà il nome che gli ho dato. Allora, facciamo un po' di chiarezza, perché adesso anche chi ci segue da casa, noi vabbè, siamo, chi c'è qui adesso con noi è un tuo fan, è un tuo lettore, è interessato al tuo lavoro, sa esattamente come tu lavori. Magari chi ci sta seguendo da casa un po' meno, magari si imbatte in questa diretta e non è esattamente un lettore di fantasy. Sfattiamo un mito, che è quello che il fantasy racconta un mucchio di fregnacce, perché i tuoi romanzi questa roba non lo sono, e lo sono da quando scrivevi molto tempo fa, tantissimo tempo fa.
No, non scoperchiare tombe che non ricordo.
No, infatti, non lo farò, infatti non pronuncerò titoli, okay. Ma tu, questo è un lavoro di verosimiglianza che tu fai nei tuoi romanzi, dove l'elemento fantastico si insinua all'interno di una trama che può essere letta semplicemente come una bellissima trama fantasy, ma dopo tutto anche la Bibbia e la Divina Commedia lo sono. Se invece vai a, puoi andarci a trovare dei messaggi e delle trame più profonde, c'è un fiume in piena sotto questa superficie, cioè non è tutto fantasy quel che leggiamo, quel che luccica sulla tua superficie.
Allora,
o sbaglio?
Allora, in questo caso io sono un nano sulle spalle di giganti enormi, perché ho usato i personaggi della mitologia, che sono grandissimi archetipi della certo, nostra, certo. Del nostro inconscio collettivo, quindi loro si portavano già dietro tutto un loro carico di significati, di rappresentazioni dell'esperienza umana, e io ho semplicemente parassitato, cioè io vi ho riportato quelle storie, che sono storie immensamente antiche, molto più antiche dell'epoca in cui sono state trascritte. Io sono della scuola, tra virgolette, di quelli che pensano che il fantastico serve per attirare la tua attenzione su una cosa che altrimenti non noteresti con gli stessi occhi, proprio perché te la fanno vedere travestita in un altro modo, no? Se c'è un tizio che passa per strada, no? E io ti guardo un filmato di una persona che passa per strada in mezzo alla folla e ti dico: l'hai visto quello con i capelli castani e gli occhiali? No, non l'ho notato. Era lui il personaggio importante di questo filmato. Se io lo vesto da orso, lo faccio camminare in mezzo da... L'hai visto quello? Vedo, l'hai notato quello vestito da orso? No. Ecco, il fantastico è questo, il fantastico è vestire da orso determinate cose, così finalmente il lettore ci fa caso.
Certo.
Poi non è che le esperienze di questi personaggi siano diverse dalle esperienze che facciamo noi nella vita di tutti i giorni, sono le stesse, che la commedia umana è sempre quella, i ruoli sono sempre quelli, sono i costumi che cambiano, no? Allora, Giasone deve affrontare un drago per avere il livello d'oro. Io non devo affrontare draghi nella mia vita di tutti i giorni, ma devo affrontare cose che nella mia mente sono assolutamente l'equivalente di un drago.
Alle volte anche,
no?
Persone sono dei draghi.
C'è un sacco di persone che sono draghi, mostri, idre, esatto. e tanta altra roba. Questo è l'esempio più semplice.
Certo.
I personaggi si innamorano, Orfeo perde l'amore della sua vita, e la storia di Orfeo alla fine non è la storia di una persona che riporta in vita l'amore della sua vita, cosa che in un fantasy si potrebbe fare, perché non dovrebbe essere in grado di riportare in vita qualcuno, ma la storia di Orfeo è la storia dell'accettazione che hai perso qualcuno, che non si torna in quel punto, della vita, e che se persino se la riportassi in vita non sarebbe la stessa cosa, che quella stagione della sua vita è passata. Questa cosa l'ha scritta meravigliosamente Cesare Pavese nel suo dialogo su Orfeo, nei dialoghi con Leucò, no? Che è stato, forse non l'ho mai raccontato davanti a una telecamera, ancora prima dei libri di mitologia che avevo già letto da ragazzino, è stato quel dialogo di Pavese che ha fatto nascere la mia ossessione,
wow,
per il mito di Orfeo, letto, wow, a 16 anni al liceo, no? Ed è da allora che io...
È rimasto
impresso. È una cosa assolutamente straordinaria. No, ecco.
Cos'è l'elemento di Orfeo che più ti affascina? Questa è una domanda alla Marzullo.
Due cose. Allora, uno, Orfeo. Orfeo è un eroe totalmente atipico, anomalo nel panorama degli eroi dell'antica Grecia. Non è un guerriero, innanzitutto, non è un combattente. È uno dei pochissimi eroi a non essere un combattente. E per chi ha, vabbè, io ho la mia laurea di storia delle religioni che mi preme sulle spalle, e per chi ha occhi per vedere queste cose, Orfeo cosa fa? Orfeo suona e gli animali vanno da lui, le pietre si muovono, gli alberi accorrono, ha il potere di attraversare il confine tra la vita e la morte, andare tra i morti, tentare di riportare indietro qualcuno. Questo è facilissimo perché ha studiato queste cose, sono i poteri di uno sciamano, no? Quindi Orfeo è un personaggio che rimanda a uno strato molto antico della cultura greca, no? Anche pre-greca, se vogliamo, panindoeuropea. È un personaggio con delle radici più antiche dei personaggi della guerra di Troia, no? Che già erano l'eroe tipico, erano i greci, no? Quindi da un lato questo, dal fatto che è probabilmente uno degli eroi più antichi, una delle storie più antiche che arrivano nel mondo greco, e quindi costituisce un'anomalia in mezzo alle altre storie. E dall'altra il fatto che è... questa è una cosa che mi è capitato già di dire. Il mito ci dice che Orfeo perde Euridice il giorno delle loro nozze, no? E sono personaggi che sono vissuti nell'età del bronzo, questo lo sappiamo dai miti. Quindi quanti anni potevano avere? 15? 16? No, lei ne avrà avuti 14 e lui 16, tipo, probabilmente. A 16 anni, è vero che nell'età del bronzo eri un uomo in una maniera diversa da come lo saresti oggi, ma biologicamente non lo eri. Cioè, il cervello umano sono 300.000 anni che funziona allo stesso modo e i neuroni smettono di crescere intorno ai 24, prima sei un adolescente, no? E quindi che cosa hai? Hai tutte le emozioni degli adolescenti, cioè proprio là. Le parti del cervello che ti servono per regolare le emozioni non sono ancora strutturate a quell'epoca, no? E se hai il potere di un semidio, se hai il potere di varcare il limite tra la vita e la morte, riportare in vita i morti, e perdi la persona più importante della tua vita, vuoi che non lo usi? Cioè, sarebbe una tentazione che verrebbe anche troppo, a qualcuno certo, molto più tranquillo e di un sedicenne con gli ormoni a palla, no? Ecco, quindi sono sempre stato affascinato da Orfeo come questo personaggio giovanissimo, dotato di questo enorme potere, che è in grado di scardinare le leggi fondamentali dell'esistenza, e ci prova. E ci prova per davvero.
E non possiamo dire altro, però. Ci fermiamo qua. Orfeo ha, secondo me, anche, aspetta che stavo cercando un passo che mi sono segnata, ma non mi ricordo perché me lo sono segnato, abbiate pazienza, perché adesso che hai detto una frase ho detto ma non è mica quello che pensavo, aspetta, no, non era quello, va bene, basta. Ah no, è vero, devo riorganizzare il pensiero. Allora, Orfeo è un eroe. Segue l'iter, se così vogliamo dire, classico,
archetipico.
E la cosa che più mi piace, che tu sei riuscito a fare, secondo me, che è la cosa che io apprezzo e ammiro tanto quando leggo i testi classici dove si raccontano le gesta, adesso parliamo dell'Odissea, dell'Iliade, vabbè, tra parentesi l'Iliade è molto più bella dell'Odissea, ma a me piace di più, visto che tutti sono anneggiare l'Odissea, io voglio rivendicare.
L'Odissea è più facile apprezzarla da un punto di vista superficiale, perché sì, è più fantasmagorica, certo. Nell'Iliade c'è dietro molta più roba, l'Iliade bisogna aprirla e vedere che certo, cosa c'è sotto.
Ogni personaggio non è mai ciò solamente che viene raccontato.
Però dietro all'Iliade c'è più roba che dietro all'Odissea.
Allora torniamo a noi. No, vedi che perdo di nuovo i flussi oggi. No, scusate.
Allora, hai iniziato dicendo Orfeo è un eroe, segue l'iter,
la parabola, e quello che io apprezzo del tuo Orfeo è che lui è mosso dalla necessità. Quella roba che è tipica del mito. Cioè, un eroe non è eroe se non segue la necessità di portare sulle proprie spalle la responsabilità della propria eroicità.
Ananke è la divinizzazione del legame che c'è tra la causa e l'effetto, ovvero tutto quello che tu fai avrà una conseguenza, no? C'era un vecchio proverbio cinese che non c'entra niente con la cultura di cui parliamo, però parla dell'essere umano, ma che diceva semina un pensiero e raccogli una parola, semina una parola, raccogli un'azione, semina un'azione, raccogli un'abitudine, semina un'abitudine, raccogli un destino.
Wow!
No? E ti fa vedere che tutta la catena da quello che pensiamo, pazzesco, a quello che poi diventa questa cosa che noi crediamo ci sia imposta dagli dèi, dal fato, sono le conseguenze delle nostre decisioni.
Esatto.
No? Il fatto è che noi non possiamo mai sapere quali conseguenze avrà
la nostra azione,
tutte le conseguenze che avranno le nostre decisioni. Quindi, come dicevi tu, che cos'è il senso del dovere? Il senso del dovere è accollarsi la responsabilità anche di quelle conseguenze che non avevi previsto.
Esatto, e la fine è meravigliosa. Non posso dirvela, Maura, lo dirò a lui. Io pianto.
Grazie. Ho pianto anch'io.
È una di quelle robe che ti stracciano il cuore, dici no, vabbè, basta. Poi dopo, chi l'ha già letto lo sa, chi non l'ha letto lo saprà. Avete domande?
Non sapete che se piangete ho pianto anch'io.
Esatto, sì. No, è proprio una cosa. Penso di averla anche riletta due volte.
Grazie.
C'è qualcuno che davvero. Vai. Così smetto di parlare io, che sono già 30 minuti che chiacchiero.
Allora, hai detto che ovviamente facendoti ai miti ti sei. Hai usato la parola parassita. Quanto in realtà hai voluto giocare con questi archetipi? Cioè, faccio un esempio: il mito di Narciso. Tutti quanti lo vedono come una cosa negativa,
invece,
in realtà, se si va a studiare il mito di Narciso. Un povero
sfigato. Sì, è uno di noi.
Quasi tutti gli eroi greci sono dei poveri sfigati. Quest'oggi io mi trovo davanti a una serie di slide su Instagram di una pagina che parlava di retelling della mitologia. Te li ho mandati, Elisa? Sì, mi sembra di averteli spediti quest'oggi, no? E che parlava proprio del, faceva una serie di osservazioni molto intelligenti sui retelling e prende, diceva il, una cosa molto tipica del, dei retelling mitologici di oggi, è, diciamo, è più o meno l'asse portante del retelling della nostra epoca, è il retelling in chiave femminista,
certo,
cioè raccontare
certo.
personaggi della, della mitologia femminili, no, che non avevano la giusta voce in capitolo, o sottraendoli al ruolo della vittima e trasformandoli in persone che possono decidere il loro destino. Questo, questa pagina si lamentava del fatto che questa idea portata all'estremo depriva sia i personaggi maschili sia i personaggi femminili della loro complessità. Perché se, se tu rileggi tutto in quest'ottica, allora l'ottica dei miti era un'ottica naturalmente maschilista, naturalmente perché per loro, era per noi abominevole, nascevano, ma per loro era una roba normale.
Faceva
no?
parte della loro cultura.
Se noi ribaltiamo questo meccanismo, allora tutti i personaggi femminili diventano buoni e tutti gli uomini diventano cattivi, non stiamo facendo un favore né ai personaggi femminili né ai personaggi, né ai personaggi maschili. Lui faceva l'esempio, c'è un esempio molto bello, faceva l'esempio di Perseo. Diceva, Perseo è facilissimo nella nostra epoca trasformarlo in un mostro. Perseo è quello che va e ammazza Medusa. Medusa è una vittima, è stata violentata da, da, da Poseidone e poi è stata pure punita per questo, e su questo non ci, non ci piove. Ma non è che Perseo gli stava sul culo, Medusa, e c'era di mezzo la vita di sua madre.
Certo.
C'era un personaggio che si è trovato davanti alla necessità di scegliere tra quello che poteva essere un mostricidio, ma poteva essere visto anche come un omicidio, e la necessità di salvare la sua famiglia, e ha scelto la prima, ma può essere rappresentato come un personaggio molto tormentato per una cosa del genere. Faceva notare questo, questo esempio, diceva, avrebbe potuto fare diversamente? Forse sì. Ma se lo dipingiamo come un bruto che entra, uccide il mostro e se ne va,
non lo
gli stiamo negando una complessità che il mito non gli negava, no? Questo per parlare sì, delle sì, conseguenze sì, delle, sì. Delle proprie azioni.
Vabbè, allora se vogliamo metterla su questo piano, allora anche la figura di Elena, ci risiamo di nuovo nell'Elia, poverina. La, viene veramente classificata come l'oggetto, ma lei fa delle scelte importanti. Cioè è importante come personaggio, è portavoce di una femminilità che combatte in modo altero rispetto alla guerra degli uomini. Secondo me è una voce importantissima e viene sempre declassificata come la stronza che ha fatto combattere.
Elena ha... si ribella al suo ruolo di pacco.
Esatto,
no?
Esatto.
Come tutte le donne dell'antica Grecia, un pacco è stato consegnato, esatto. No? È stato consegnato a qualcuno. E si è ribellata a quel ruolo di pacco, no?
Così poi come Paride è l'unico che sceglie, perché gli fanno scegliere, Afrodite lo fa scegliere, scegli, e lui è l'unico tra tutti gli eroi di quella risma che fa una scelta.
Che almeno perché almeno prende una decisione, no?
Basta, scusate, no, adesso, adesso stiamo divagando, torniamo a noi. C'è qualche altra domanda o curiosità?
Allora, l'ho vista. Mi è piaciuta tantissimo, mi si è crepato il cuore quando non l'hanno rinnovata, ho anche partecipato alle petizioni,
no.
Che chiedevamo se la comprava qualche altra emittente per... E quando l'ho vista, adesso questo lo sapranno solo chi ha già letto il libro e chi non l'ha letto magari si ricorderà dopo di queste mie parole, quando l'ho vista ho detto... Oh cazzo! Io e quella serie, che sono i miei libri sono stati scritti nello stesso periodo in cui veniva prodotta quella serie.
Ah.
Io non ho parlato con i produttori di Hollywood, loro non hanno parlato con me.
Erano energie che operavano.
Di Netflix, però su una cosa abbiamo avuto la stessa idea. Identica, proprio uguale.
Adesso devo andarmi a vedere la serie,
non faccio spoiler, però quando sono arrivato lì ho detto... Madonna, non ci posso credere! E neanche un po', cioè una ragione egoistica per la quale mi è dispiaciuto che l'abbiano interrotta e che potevo veramente usarla per fare da volano alle mie storie a quel punto. Invece adesso rimane solo la prima stagione abbandonata di una cosa che si ricorderanno in pochi, ma era geniale, Caos.
Niente, devo vederla.
Ambientata ai giorni nostri, ambientata sull'isola di Creta, rappresentata come una specie di resort turistico.
Ma
anche il modo in cui avevano cucito i miti al loro interno era che seguiva quel principio della Miller. C'era del genio dietro in quella serie e gli attori erano carichi a manetta, cioè Jeff Goldblum al suo massimo, assolutamente. Cioè, chiaramente era una serie talmente costosa da produrre, non tanto per gli effetti quanto per gli attori e tutto quanto. E Netflix ultimamente ha questa politica per la quale se la prima stagione non rende 100 volte quello che abbiamo pagato, cancellato, andiamo alla prossima, no? È caduta vittima di questa logica idiota.
Che peccato.
Davvero.
Beh, andrò a vedermela.
Quella la raffigurazione dell'oltretomba in quella, ecco.
Ma non spoileratemi troppo, che non l'ho vista questa posto, serie, fermi, ragazzi.
Stop, allora non dico
ferma, io non adesso dico torno a casa e me la vado a vedere perché sono curiosa.
Guarda, vale tantissimo la pena di guardarla, ci resti male perché
la prima
stagione finisce, non si è concluso assolutamente nulla. E...
Ascolta, 1, 2, 3. E adesso ci lasci così.
Forse è finito. L'hai letto il finale?
Sì, l'ho letto.
È finito.
E infatti
finito,
ti
finito.
Dico, ci lasci così.
Sulla mitologia sì, no. Al momento no.
Viene così bene, così bello.
Magari più avanti. Allora, più di una persona mi ha chiesto se, ma perché non fai uno spin-off su questo personaggi?
No.
Io un paio di spin-off ce li avevo anche.
Visto come tu tratti la materia mitica, secondo me anche focalizzarti su qualche altro.
Allora, in realtà io ho
sarà un altro di cui tu sei invadito.
Ma allora, in realtà io ho una vecchia idea, ma non credo che la metterò effettivamente in pratica. Era un take particolare per raccontare la guerra di Troia, wow. Che sarebbe raccontata dal punto di vista di uno qualsiasi, cioè un cittadino di Troia che è chiuso dentro durante l'assedio, te la racconta lui con i suoi occhi di persona comune, no? E c'ho in mente questa storia da un po' di tempo, però non lo so. Adesso la prossima cosa che ho intenzione di scrivere è un fantasy, torno ai fantasy storici, okay. Un fantasy in ambientazione storica, però il retelling, la mitologia e la letteratura per il momento li lascio stare. Ho voglia di tornare al... Ma guarda che anche questo è un fantasy storico,
sì,
molto suo.
Esatto.
Però ho voglia di tornare al fantasy storico.
Sano proprio, e buon fantasy
propriamente detto, sì.
Allora, vediamo, altre domande? No, niente.
Una
sì, eccola, vedi?
Fai vari miti che riguardano il film, ci sono anche le baccanti, ma
sì.
non
le vedi più in copertina? non le vedi,
sono loro queste.
Appaiono, appaiono già nel primo libro,
sì.
E appaiono di nuovo in questo, in quello di mezzo no, perché è molto lontano dalla traccia. Però sì, non appaiono tanto, appaiono poco come numero di pagine, ma sono un elemento assolutamente cardine della storia, imprescindibile della storia. Come questo che vedi qui sulla copertina è Orfeo che scappa dalle baccanti proprio.
A un certo punto della lavorazione erano molto più nude di così.
Ma io non l'ho visto, ma perché Valentina le aveva fatte più, molto più nude. Beh, come le descrivo io sono pochissimo vestito in effetti.
Sì. Ma io una cosa
bye.
Io vengo da Dungeons & Dragons.
Anch'io. Anch'io.
I riferimenti sono i vari modi di gioco tra Dragons e Forgotten Realms, di cui ho letto praticamente i libri. Quindi quella creazione di fantasy che non ha limiti fisici e quant'altro, ti piace o no? O sei più tipo Martin che cerca una verità storica?
Io e Martin è la mia criptonite, assolutamente no. No,
cito Salvatore perché quando dice le sue saghe da spazio proprio...
A Salvatore non gliene fregava assolutamente niente.
I portali dimensionali...
Allora, tra una settimana io sarò al Fantasia Book Party di Napoli, che sono uno dei presentatori. No?
Ma dopo ce ne parli anche,
sì,
perché
sì,
ci
sì,
segue.
Assolutamente. E tra i vari panel, io partecipo a quasi tutti, ce ne sarà uno dove io e un altro scrittore, è finito poi a essere anche lui uno scrittore in giunti, che è Cristian Antonini, che io ho conosciuto 30 anni fa, 30 anni fa, io avevo 19 anni e lui 24, perché ci siamo incontrati perché scrivevamo insieme su una rivista dedicata ai giochi di ruolo che si chiamava Excalibur, che usciva qua a Milano. Eravamo in redazione, tutti e due ci siamo conosciuti lì e poi ci siamo visti ogni tanto nel corso di questi 30 anni e abbiamo finito tutti e due a fare gli scrittori fantasy per la stessa casa editrice.
Pazzesco.
Perché il mondo è un posto divertente, no? E ci invitano a tenere un panel sui libro game.
Wow.
Quindi andiamo ancora prima, cioè, no? E l'altra sera eravamo al telefono io e lui a preparare questo panel e abbiamo tirato fuori la tesi, l'anticipo leggermente, quindi poi ne parleremo molto meglio, che è quell'humus lì, quello su cui è cresciuto un'intera pianta del fantasy di oggi, non quello ordinato, coerente, realistico in un certo modo di Tolkien, per dire. Martin è più figlio di Tolkien che non di quel. E poi c'è un altro mondo, quello dove ci sono gli elfi, gli orchi, i coboldi, i draghi, gli elementali del fuoco, i giganti di roccia, e metti dentro tutto e fanno tutte le loro cose, e c'è meno coerenza, sì. È un fantasy più cazzone, sì, è divertente immensamente, immensamente, e ti dà anche comunque un sacco di maschere per vestire concetti che poi, no, certo che ovviamente, adesso faccio un esempio cretino, ma se ne possono fare tantissimi, certo che si può usare un fantasy come quello di Tolkien o come quello di Martin per parlare di razzismo. Ma quando hai un mondo dove i personaggi possono avere le piume, le corna, la pelle di pietra, essere alti 30 centimetri o 2,5 metri, puoi parlare di razzismo a un livello che le altre storie non ti permettono di fare.
E poi
spero che sia una risposta completa alla domanda. Anch'io sono un giocatore di ruolo, appassionatissimo da quando avevo 13 anni. Oggi ne ho 49, fate la differenza, sapete da quanto tempo gioco. Gioco anche domani pomeriggio, mai smesso.
E poi penso, e qui faccio una mia considerazione, non sono mai stata una vera giocatrice di ruolo, ma mi sono sempre avvicinata e non ho mai avuto la costanza di entrarci dentro veramente. Però penso che sia, ed è la cosa che mi affascinava, una grandissima fucina narrativa. Cioè lì tu impari come si costruiscono le storie, o sbaglio?
Godbreaker, il libro che ho pubblicato per Salani nel 2013, era un'avventura. Proprio veniva, i personaggi erano mia ex moglie, un paio dei miei amici. No? Da quell'avventura ho tratto, cambiando un sacco di cose, ho tratto la storia che era uno dei miei bestseller prima dell'Ora dei Dannati, che ha, diciamo, spostato l'asticella.
Bene, bene. Vogliamo parlare di magia?
Finiamo
domani mattina con Luca.
Parliamo di magia.
C'è un elemento che mi piace tantissimo ed è come tu usi l'elemento magico all'interno del tuo romanzo. Un po' ci vedo, un po' ravvisato le tue linee, che conosco perché ne hai scritto, ne parli, insomma sappiamo il tuo portato. E un po' vedo anche tanto di quello che era il mistero magico della Grecia antica, cioè dell'antichità, quella cosa che è tra una via di mezzo tra scienza e fantascienza, appunto scienza e magia, quella cosa per cui non ci diamo una spiegazione, però avviene. Come hai introdotto, penso, a Medea? Insomma, ci sono tanti, momenti magia, accade, c'è una sorta di epifania.
È stato estremamente facile. Estremamente facile in questo caso, perché abbiamo detto all'inizio che Orfeo è uno sciamano, no? Esatto. Quindi ho detto Orfeo nella mia storia si comporterà come uno sciamano. Allora, sciamanismo vuol dire un sacco di cose. Nei testi di antropologia oggi leggerai che sciamanismo è un termine ombrello che serve per tenere dentro delle cose che in realtà non c'entrano un tubo le une con le altre, e quindi in realtà è una parola abbastanza desemantizzata. Io dico sciamanismo, non sto indicando un vero oggetto, sto indicando tante cose diverse, no? Io mi sono rifatto in particolare al pensiero di uno studioso morto pochissimi anni fa, tra l'altro, che era Michael Arner, che aveva voluto leggere lo sciamanesimo come cioè quella pratica degli sciamani come delle vision quest, come delle ricerche oniriche, delle visioni che avvenivano non in uno stato di sogno e non in uno stato di veglia, ma in uno stato di dormiveglia, no? Che lui diceva effettivamente probabile, nel senso sono esperimenti così, che si possono anche fare, che si può effettivamente indurre con una certa frequenza, con un rumore di una certa frequenza. Diceva, gli antichi lo facevano con il ritmo del tamburo, perché era lo strumento con cui era più facile riprodurre un suono ritmico, e la frequenza è quella dei 100 battiti al minuto. 100 battiti al minuto è più o meno bam 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 bam. Se voi prendete questo ritmo, vi mettete le cuffiette nell'orecchio e lo ascoltate per 10 minuti, uscite cominciate a vedere cose. Veramente fatelo, provateci, non è difficile.
Stasera, no? Ragazzi, tutti a casa a vedere cose.
O leggete i libri di Arne. Ah, guarda, questa è psichedelia tranquilla. Vabbè, uno si può fare a casa sua, no? E questa è una delle ragioni per le quali io ho messo in mano
la mia nota, comunque
la via dello sciamano Michael Arner.
Grazie.
È per la ragione per la quale io ho messo in mano al mio Orfeo il tamburo.
Esatto.
Che lo strumento tipico di Orfeo nella mitologia è la lira. La lira mica esisteva nell'età del bronzo.
No, infatti.
Strumento molto più giovane.
Poi dice che non è stato attinente alla storicità del personaggio. Vabbè, siamo persi.
E quindi io ho questo Orfeo che si porta dietro questo grosso tamburo per tutta la storia, e lo suona e si induce, se no qui non ce l'ha più, alla fine lo molla. Si induce usando il ritmo del tamburo e usando sostanze psichedeliche, no? Una pozione fatta con i funghi. Io mi sono ispirato ai funghi psilocibe, anche se
certo.
non lo dico nella storia,
però
ma la descrizione è il funghetto piccolino con la capocchia azzurra, è proprio il fungo psilocibe. E con usando questi poteri si stacca dal suo corpo, entra nei sogni delle altre persone, scopre che gli dèi esistono in questa dimensione di sogno. Gli dèi non hanno corpi fisici nella mia storia, c'è una buona ragione per la quale non li hanno, vivo in questa dimensione che equivale a quella del sogno degli esseri umani, appaiono nei sogni, se devono interagire con la realtà entrano dentro nei corpi degli esseri umani, nei corpi degli animali, scambiano le anime umane, prendono le anime umane e le buttano dentro negli animali, fanno tutto questo tipo di cose, no? E una volta che io mi sono immaginato questi poteri per il mio personaggio e ho provato a leggere la mitologia attraverso questa lente, è andato tutto a posto da solo, qualunque mito, qualunque cosa che gli dèi della mitologia facevano era perfettamente spiegabile usando questo paradigma. Poi io non sto dicendo che è come sono andate le cose, ovviamente non dico che era quello che pensavano gli antichi greci, probabilmente no. Però questo paradigma funziona perfettamente applicato alla mitologia. Quindi mi fa piacere se tu dici che il mio sistema magico è bello e funziona, è coerente, sì. Ma non c'è tanto lavoro dietro, c'è soltanto la parte iniziale,
è
andato tutto a posto da solo.
E allora adesso voglio farti una domanda, spero l'ultima, mia, nel senso che dipende dalla tua risposta. Voi avete altre domande?
Vai,
che poi arrivo con la mia.
Stasera vedo Luca il borghese.
Io l'ho visto anche vestito da fauno, comunque.
E mi chiedevo, a proposito di miti di Cthulhu, saranno state Lovecraft, che dalla Leguinde finì una brutta coppia di Po, se da nerd io trovo che Lovecraft e Weird abbiano il loro perché, se lui in qualche modo aveva frequentato che genere di considerazione su Weird e Lovecraft.
In Godbreaker, il mio romanzo del 2013 che citavo prima, appare un personaggio, un personaggio sovrumano, divino, che vive sulla Terra già da oltre 1000 anni, che tra le altre cose racconta al protagonista di essere andato nel deserto insieme ad Abdullah Razred ed essere tornato indietro insieme a lui e di averlo anche aiutato a scrivere il Necronomicon, fino a quando si è annoiato del fatto che Razred era uscito di testa, non riusciva più a comunicare con lui, l'ha lasciato lì col suo libro e se n'è andato. Il mio apprezzamento, diciamo, la mia città, appaiono anche i funghi di Yugot in quello stesso libro, quindi direi che, diciamo, il mio rapporto con Lovecraft è stato abbondantemente omaggiato già dentro nelle mie... ha voglia. È vero, assolutamente. Qualche anno fa Ipnos Edizioni ha tradotto in italiano la ricerca onirica di Valley Bo, che è una specie di retelling in chiave femminista della storia di Randolph Carter. L'ho tradotto io, sono il traduttore. Ecco.
Poi si vede tutti questa finora di Sant'Uzzona marginaria.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Genere del fantastico.
È una declinazione del fantastico. Ho anche scritto una novella at Weird tanti anni fa. Il sentiero di legno e sangue era uscito per Asengard nel 2010.
Ma si trova ancora?
Anni, mamma mia, su Vinted appare ogni tanto.
Scusate, sto tutto prendendo appunti. Questa l'avevo persa.
Il Baslag, certo, sì. Allora, è uno degli esempi di weird più famoso della nostra epoca. Io ho un rapporto conflittuale con Chyna Mieville. Mi è quasi più simpatico lui come persona di quanto non mi sono simpatici
i suoi
romanzi. Alcuni mi sono piaciuti, altri mi sono piaciuti di meno. Il mio preferito è uno di quelli che ai suoi fan è piaciuto di meno, The Kraken.
Guarda.
No, finalmente c'è qualcuno che è d'accordo con me. Cioè, secondo me è il più riuscito tra tutti i suoi romanzi. Eppure ai suoi fan è uno di quelli che è piaciuto di meno. Subito dopo, non ci metto neanche in questo caso il Baslag, l'altro secondo che mi è piaciuto di più, The City and the City.
Ah, oh, sì.
Che è meno fantasmagorico, però se uno si ferma a rifletterci, ci manda una cosa cazzo tirato fuori in sto libro.
È vero. A me piace perdermi nelle sue tracce. Cioè, è bello perché uno si perde. Wow, è un viaggione. Basta, faccio la mia domanda che devo fare perché mi sono già appuntata a troppe cose per altre 5-6 domande. In questa intervista di oggi tu hai ripetuto più volte di come è stato il tuo lavoro, cioè hai studiato, hai ricercato, poi hai immaginato e quindi quando hai immaginato un certo paradigma, un certo modo di vedere, è come per magia i pezzi si sono messi a posto, no? Hai trovato la tesserina mancante del tuo puzzle e hai visto il puzzle completo. Se oggi Luca dovesse dare un consiglio, ma i consigli non si chiedono mai, se oggi Luca dovesse dare un suo parere su come un autore di fantasy può lavorare sulla materia narrativa, cosa gli direbbe? Cosa nella kinghiana cassetta degli attrezzi di un autore fantasy non può mai mancare? Perché io della tua la vedo, ed è la cosa bella che mi fa piacere il tuo fantasy.
Grazie.
Però alle volte magari c'è bisogno di
la cosa che non può, cioè, c'è effettivamente una cosa che non può mancare nella cassetta degli attrezzi, soprattutto di un autore di speculative fiction, cioè della letteratura dell'immaginario, di fantasy, di fantascienza o horror o weird, quello che sia, ed è l'impulso di dare un calcio con la cassetta e buttare gli attrezzi dappertutto dentro.
Come mi piace
nella stanza. Allora, gli attrezzi ci devono essere, attenzione, gli attrezzi ci devono essere. Bisogna imparare a fare le cose. Poi c'è chi impara autodidatta, c'è chi impara facendo corsi, c'è chi impara leggendo manuali, c'è chi impara
leggendo romanzi.
Tutti imparano leggendo romanzi, c'è chi impara mettendo insieme tutte queste cose, soprattutto tutti imparano scrivendo. Certo. C'era David Gerrod, mi pare che fosse lui, che diceva, lui era un po' drastico, diceva: i primi 10 libri di un autore non contano. E quelli sono i primi 10 libri sono esercitazione, no? Un autore comincia a considerarlo dall'undicesimo libro, no? Quindi i primi 10 non contano. Questo vuol dire che io ne ho scritti 7 praticamente.
Ho in mente degli esempi molto divertenti di primi 10 libri, però va bene.
No, questo era per dire che in realtà la pratica, una volta che hai studiato, hai fatto i corsi, hai letto i manuali, hai estrapolato dai romanzi e poi devi scrivere e impari tantissimo scrivendo, no? E infatti la maggior parte degli scrittori, io faccio assolutamente parte di questo grosso gruppo, non sono in grado di leggere i loro primi libri. Io non posso prendere in mano oggi un libro che ho scritto 20 anni fa, ma siamo nel 2000, siamo nel 25, l'anno prossimo fanno 20 anni che scrivo. Se io prendo in mano il mio primo romanzo, tu ridi perché so che sei un fan di quel romanzo, lo so benissimo.
Adesso vogliamo il titolo, quale romanzo? Siamo in due allora.
Oddio, l'hai letto pure tu.
Ma
non ci posso
guarda,
credere.
Guarda, questo vuol dire che non mi ascolti quando ti parlo. Attenzione, ho la prova, non mi ascolta quando mi parlo.
Ecco, vedi. Ok, e io Penta non lo posso rileggere, se leggo una pagina come che cazzo stavo dicendo?
So, probabilmente no. Anche io adesso se il mio ex non me l'avesse portato via, no nel senso, se l'avessi ancora con me.
Ti darei volentieri una copia se ne avessi
ancora. Lo so, me l'hai già detto.
Solo la mia introvabile, quel libro.
Me l'hai già detto.
E come? Secondo me se lui rilegge i suoi primi libri sì, si incazza, non lo so, secondo me sì. Anche comunque...
Tutto, quindi mandare tutto all'aria.
Tutto questo, no? Una volta che hai imparato tutto, magari l'hai anche applicato con attenzione nei tuoi primi libri, un momento importantissimo nella tua vita di scrittore, un momento fondativo, che poi può essere anche, diciamo, può anche tenere a battesimo un bel libro, certo, o può non farlo, certo, questo è indipendente. Un momento formativo è quel momento in cui ti incastri con tutti i tuoi attrezzi e non sai più come andare avanti e non sai più come farlo funzionare, non sai più se lo vuoi fare o no, e poi butti via tutto quanto e ti metti a scrivere una roba che non ti aspettavi, che esce da sola, che contraddice tutto quello che hai, che hai imparato. Da quella roba lì poi prendendo insieme quello che hai imparato e questo tuo desiderio di buttare tutto quanto all'aria, allora tiri fuori qualcosa che magari è fondativo, cioè magari è un bel libro o magari no, ma è fondativo del tuo essere, certo, come scrittore. Mi avete citato Stephen King? Io so benissimo indicare questo momento dentro nella carriera di Stephen King. Era quando lui era, questo lo racconta lui, era quando lui era incastrato sulle notti di Salem, quindi un bel po' di tempo fa, e non sapeva assolutamente come andare avanti, è stato fermo per mesi, una mattina si è alzato, semi addormentato, si è seduto alla macchina da scrivere e ha scritto "L'uomo in nero fuggì nel deserto e il pistolero lo seguì". E scrisse poi "L'ultimo cavaliere" e da qui tutta la serie della Torre Nera. Quello è il momento in cui si è messo a scrivere una roba che non aveva pensato.
Niente.
Quando ha finito "L'ultimo cavaliere", poi ha finito anche "Le notti di Salem".
Che figo.
Questo lo racconta lui la storia, non la racconto io.
Beh, insomma, quando hai un problema, allontanati dal problema e trovi la soluzione, in poche parole. Detta spiccia. Cioè, vai.
Di tutte le storie che io ho scritto fino adesso, di quelle che ho scritto, diciamo che ci ho messo più tempo, che ho fatto più fatica o che ce ne ho messo di meno, per dare degli esempi, per dire il primo libro della trilogia dei Dannati,
sì,
il primo dell'Ora dei Dannati, è stato il libro più difficile della mia vita e uno di quelli che ho messo più tempo a scrivere. Ci ho messo 2 anni e mezzo, mi sono interrotto un sacco di volte, veramente l'ho scritto col sangue quel libro lì. All'altro capo della scala, la mia novelet horror che citavo prima, Il sentiero di legno e sangue, che è un libro comunque di 180 pagine, un librettino, ma non è, l'ho scritto in 3 settimane.
Wow.
Perché l'editore mi ha detto: "Guarda, se non me lo dai per marzo non esce". in 18 giorni, 18 giorni, in 18 giorni l'ho scritto. Quindi ci sono i libri che ti chiedono di sputare sangue, i libri che escono da soli. E non c'entrano niente queste due cose su come viene il libro. Magari un libro che ho fatto una fatica boia, poi non è quel granché. Forse è perché Orfeo ce l'avevo in mente da 25 anni.
E faceva parte di te.
Ecco. Forse è perché gli dei volevano che lo scrivessi. A me piace pensarla anche, sì, anche in questi termini. Io ho scritto Orfeo come se fossi posseduto. Non ho fatto nessuna fatica. È iniziato ed è finito. Io per scrivere questo libro ho messo meno di 5 mesi. Meno di 5 mesi.
Madonna mia.
Non, era semplicemente un libro.
Qual è stato il più breve di tutti e tre? Qual
no,
è stato il più breve cioè, di tutti e tre?
Di scrittura? No,
sì,
come
di
lunghezza?
Scrittura,
questo. Sì, ma che gli altri ci ho messo circa. Dovrei esserci più o meno 7, 6 e 5 mesi, wow, se non ricordo male. Cazzo. Il più lungo è il secondo, però. Io mi svegliavo la mattina, scrivevo. Sembrava di scrivere sotto dettatura. Ursula Le Guin una volta ha detto che a lei succedeva certe volte questa cosa, io non le credevo assolutamente prima di scrivere questo, ho detto, cazzo, aveva ragione. Era quando aveva scritto The World for World is Forest, come si intitola in italiano, il mondo della foresta,
sì.
No? Lei diceva, la cosa che aveva detto lei precisamente era: di solito scrivere è un processo doloroso, complicato, ma piacevole. Scrivere il mondo della foresta è stato come essere la dattilografa di un capo ufficio con l'ulcera. Diciamo esattamente così.
E questa è la traduzione, è stata che c'è un Vabbè, dopo vado a vedere.
Mi pare che si intitoli Il mondo della foresta, ma poi i libri della Leguina hanno avuto varie edizioni, quindi comunque il titolo originale era The War for World is Forest.
Oltre a camminare tra le parole, hai approfittato e faccio escursionismo, sei tra le montagne più belle d'Italia, Cimer, Tesi Abbandonati, Bari, hai esplorato?
Soprattutto negli ultimi anni meno, negli anni passati io vagavo d'estate per il Parco dei Lagoni cercando di mettere insieme le mie storie proprio mentre mi trovavo lì, quindi diciamo c'è un ambiente della mia area che ricorda, che è legato al meditare sulle mie storie, più che le montagne e il Parco dei Lagoni. Sì, dopo ci sono, c'è l'Alpe d'Evero, bellissima zona, la camminata dal Lagaro al Devero sembra di essere nella Compagnia dell'Anello, cioè se tu arrivi su in cima e vedi le montagne, dici questa è la Nuova Zelanda di Peter Jackson, è una roba impressionante. È solo che ci vuole un'ora e mezza di pendenza del 45 per arrivare su.
Bene, tra una camminata e l'altra direi che abbiamo raggiunto l'ora della nostra solita diretta, della nostra solita intervista.
È passata in un attimo,
ahimè, e qui non ho fatto una di queste domande.
Dai, una, fammene una. Una, hai scritto quel pezzo di carta, dai. Fammene una. Prometto che...
Qual è stata la parte più difficile da scrivere in questo libro? È una domanda del cazzo comunque, scusate. Non volevo dirlo.
Allora.
Era veramente... Cioè, meno male che parlava lui
la parte, la parte più difficile da scrivere della saga, sì? In realtà l'ho già detta ed è quando dovevo riuscire a trovare una giustificazione del perché quei cazzo di guerrieri combattevano tra di loro quando lì ci ho messo due settimane, stavo scrivendo già la parte precedente, lì ci ho messo due settimane a riuscire a mettere insieme quella scena. Questo libro non ha avuto parti difficili, Orfeo me lo stava dettando, io ho trascritto quello che Orfeo mi dettava, non, fatica zero proprio, no, mi vergogno a dire, dovrei dire no, ci ho pensato tantissimo, ma non è vero, no.
Meno male.
Non succederà mai più. Io lo so che questo...
Quando hai scritto il terzo dei dannati, hai avuto la stessa impressione o hai fatto più
Ho fatto un po' più fatica. Allora, il terzo libro di una trilogia non è quasi mai il più difficile, perché
hai già tutto lì ormai.
Cioè lì lo sai come
sta andando. Devi solo tirare le
esatto, fila. Cioè il libro più difficile, il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista, diceva Caparezza, dell'omonima canzone. Il libro più difficile di una trilogia è sempre il secondo.
È
sempre il secondo, perché poi salta sempre fuori qualche lettore che dice il secondo è un po' un libro di raccordo tra il primo e il terzo. Io detesto quando qualcuno dice questa solenne cazzata, no? Ecco, io in tutte le mie trilogie ho cercato di fare in modo che il secondo libro fosse quello che aveva ancora più roba degli altri due.
Allora posso dire che per alcuni autori è così, per fortuna per te no.
Ti ringrazio. Nella storia di Orfeo il secondo libro è quello in cui scende l'oltretomba, è il cuore della sua storia. Adesso ditemi che è un libro di collegamento. Io del secondo dei dannati sono contento, ma un paio di lettori che non avete più letto degli altri ci sono stati.
Non è vero, bugia, siete bugiardi. Basta così, lasciamo il nostro Luca tranquillo.
Grazie.
Le domande se ne avete dopo gliele fate dopo. Io ti devo ringraziare.
Io ringrazio te perché il Corsalotto è uno dei posti più belli dove.
A parte questa cosa che siamo bassi e non riusciamo a. Vedi che però tu sei più alto di me, eh?
No, perché tu se metti giù il piede, ma ce la fai, eh? Cazzarola, quelli sono i centimetri che abbiamo di differenza.
Capito? Quindi.
E tu sei 1,59, no?
Io sono sulla carta 1,61, per favore.
Le carte non vogliono dire 1,59. Nulla, i metri.
1,59, e invecchiando perdo.
Certo, la compressione delle vertebre diventa sempre più
piccola. Mia figlia è più alta, ha 11 anni, è più alta di me, io sono sempre più piccola.
Io a 20 anni ero 1,67, ora sono 1,63.
Quindi mi aspetta questa roba, no, ti prego.
Succede più agli uomini che alle donne.
Quanti anni hai tu?
E 49.
No dai, non so, siamo 44, non è che siamo molto distanti, no dai, non posso rimpicciolirmi così tanto in così poco tempo, va bene, basta così.
Su questa nota rimpicciolente.
Esatto. Chiudiamo questo nostro incontro, vi ringrazio per essere stati qui con noi, ringrazio chi ci ha seguito da casa e chiudo sempre dicendo ricordatevi di leggere il terzo volume, Carne e Anima, del nostro Luca Terenzi, leggete, perché leggere rende liberi. Ciao, buona serata, ciao ragazzi! Aspetta che devo fare.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
What's up, y'all? Kelly Clarkson with Wayfair. My favorite thing about the holidays? Decking out my whole house. It's not a competition, but if it was, well, I'd win the season with Wayfair. Outdoor inflatable Santa? Got it on Wayfair. Trees, lights, and ornaments? Wayfair. Hosting must-haves like dining sets, beds, sheets, and towels? Wayfair. For everything in your style delivered with fast and free shipping, visit Wayfair.com or the Wayfair app to win the season. But again, it's not a competition.
Wayfair, every style, every home.